Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è venerdì 30 maggio, ci avviciniamo proprio alla conclusione di questo mese e chi vi parla è Stereo Tubaldi. Diamo subito un'occhiata alle notizie principali. Ieri sera c'è stato consiglio comunale che ha visto approvato anche il progetto Onfalos e quella convenzione con il comune che doveva passare per forza tramite il consiglio comunale, perché ci sono di mezzo circa 14.000 euro di scomputo per le opere di urbanizzazione che saranno utilizzate appunto la ditta Onfalos e poi per realizzare anche altre opere all'interno del progetto, e che quindi doveva fare questo passaggio appunto attraverso appunto il consiglio comunale. E l'altra questione è che ieri sera ho assistito ancora una volta in apertura di consiglio al dibattito sulla Cinema Gigli, sollecitato dall'ex sindaco Antonio Bravi, e ancora non ci si rende conto che come per il cinema e i finanziamenti per film, decine e centinaia di film che non hanno ottenuto alcun successo, che hanno comportato per lo Stato spese oltre 1 miliardo di euro buttati letteralmente al vento, perché quella non è cultura, se non riesce a raggiungere neppure o a tirare al botteghino del cinema neppure un centinaio di persone, sicuramente quelle pellicole non piacciono, non sono di gradimento, alla faccia e a voi a dire ma però sono opere d'arte, questo è tutto ancora da giudicare. Sta di fatto che non raggiunge quel successo che invece altre pellicole di opere d'arte nel periodo, ad esempio, non so, del realismo, nel periodo del dopoguerra, nel periodo degli anni 70-80, invece hanno raggiunto traguardi invidiabili in termini di incassi, in termini di successo mondiale, ottenendo anche prestigiosi premi, no? È inutile ricordare i grandi registi e i grandi attori di un cinema scomparso. Noi oggi abbiamo a che fare con Elio Germano, cioè vi rendete conto, ecco. Cioè, la questione è questa, che il cinema Gigli o cammina come il cinema italiano, in questo caso parliamo di una sala cinematografica, con i propri passi, e lo ripeto, mi piace ribadirlo ancora una volta, oppure non apra la sala, rimanga chiusa, almeno si risparmi in termini di spese che saranno affrontate se c'è questa volontà da parte dell'amministrazione, annunciate, che spero persegua, di far caricare tutto sulle spalle del privato che, partecipando a un bando di interesse, decida di gestire questa sala a proprie spese, cominciare dall'utenza, dall'uomo di fatica che va a raccogliere magari le carte delle caramelle cadute a terra, che pulisca, cioè la sala, che pulisce la sala, sino al noleggio della pellicola, a tutto il resto. Se c'ha la possibilità di avere degli incassi che gli copre queste spese, la gestione va avanti, se no non può andare avanti con le tasse mie, perché debba essere il cinema comunque aperto perché ente è luogo di cultura. Non c'è una in terra che, siccome è luogo di cultura, deve naturalmente essere a perdita. Qualsiasi museo si paga il biglietto d'ingresso per pagare l'uomo che vigila sull'afflusso regolare dei visitatori, e ci sono dei musei, anzi la maggior parte dei musei si mantengono con questi biglietti d'ingresso, anzi posso costituire anche degli utili, se no assolutamente non è pensabile che un cinema che non ha nessun senso, perché ragazzi, parliamoci chiaro, Cinema Gigli, un pullman affossato in un luogo chiuso, no, che non ha attrattiva neppure dal punto di vista logistico, che debba essere per forza tenuto aperto per una programmazione di quelli che si definiscono intellettuali, intenditori di cinema, senza che produca un minimo di utile o comunque un minimo di copertura delle spese, non è un cinema che va tenuto aperto. Ci sono altre sale cinematografiche, c'è la televisione, ci sono i canali di Netflix o o di Amazon, ci sono tanti canali e modi per vedere della buona cinematografia oggi come oggi. Non c'è bisogno di tenere aperto a tutti i costi la sala Gigli. Detto questo, andiamo a vedere un po' un impazzimento che si è registrato in questi giorni, e il sito di Radio R lo mette in evidenza, di agenti della polizia municipale, che naturalmente non per colpa loro ma per input giunti dal palazzo, fanno ormai contravvenzioni a go-go per le auto che si fermano in piazza Giacomo Leopardi. Lo sapete qual è il risultato? Che io vedo sempre più piazza Giacomo Leopardi triste, abbandonata e deserta. Mi ha fermato una donna che era una vecchia ristoratrice, aveva un ristorante qui in città, è pensionata insieme al marito che ha problemi di disabilità, non ci vede molto, anche di deambulazione, per cui viaggia con un'auto con il tagliando per disabili. E da quando frequenta piazza, cioè da anni e anni, no, posteggia l'auto vicino alle fioriere lì nella chiesa di San Domenico, una macchina di modeste dimensioni che non intralcia il traffico a nessuno, verso l'ora di pranzo o giù di lì, per prendere naturalmente un caffè dopo aver magari pranzato a casa e sedersi al tavolino insieme al marito. Bene, l'altro giorno non ha fatto in tempo a sedersi al tavolino che gli hanno pioppato una multa sul tergicristallo della sua auto. Ci è rimasta molto male, ha detto: ma come? È una vita che venga in piazza, sono uno dei pochi, anzi sono di quei cittadini che hanno sempre avuto questa attrattiva e attrazione per il centro storico e per piazza Leopardi, che vivo con molto piacere. Per prendere un caffè mi fanno una multa, con tutto ciò che c'è il tagliando di un disabile che sicuramente trova disagio a farsi qualche centinaio di metro a piedi, no? Ecco, questo è quello che succede purtroppo a Recanati, oltre al fatto che non c'è modo per un'auto di fermarsi anche 5 minuti, perché se ti fermi in quei 5 minuti disgraziati che passa una macchina della municipale, e lì c'è la sede della municipale, quindi quanto mai probabile che gli agenti circolino sui propri mezzi o a piedi, che ti becchi subito una multa. Così non si fa, tanto più che poi magari non si accorgono neanche che in vicolo Alemanni c'è ancora un cartello che risale al 27 luglio dell'anno scorso, in cui c'era il divieto di sosta e la rimozione forzosa per tutti i veicoli, eventualmente motorini, che potevano essere lì parcheggiati, perché c'era una corsa della mountain bike, non so che cacchio era, bike ferito, no? Ecco, è ancora sta lì quel cartello, non si sono neanche accorti dopo un anno che doveva essere tolto, perché comunque costituisce un disagio, no? Perché non ha nessun senso. Ecco, però vanno a fare la contravvenzione a chi si ferma, perché da palazzo è arrivato questo ordine. Io non lo concepisco. Poi abbiamo una festa, cioè oggi ci sarà l'inaugurazione e la messa in funzione, anche grazie alla croce anche gialla, di due defibrillatori che sono stati donati a suo tempo, uno dal Lions Club di Recanati, un altro dal Casa Leopardi. Adesso vediamo se riusciamo ad ottenere. Del Lions Club e Rotary Club qui di Recanati e dalla Croce Gialla, e entreranno in funzione altri due defibrillatori che sappiamo quanto siano utili per salvare la vita umana. A questo punto colgo l'occasione per ricordare che nel 2022, al termine della gara di appalto, che poi si è conclusa come al solito mai avviene per il punto di ristoro di Villa Coloredomenza, con la partecipazione dell'unico gestore che sin dall'inizio ha partecipato e si è aggiudicato questo appalto, in cui i termini erano modificati nel tempo, è aumentato l'affitto da 300 euro quanto ha pagato per tantissimo tempo a 1.000 euro, ma fra le clausole per partecipare e aggiudicarsi l'appalto c'era anche quella di installare un defibrillatore. Ora, a detta di molti, che non appare esternamente questo defibrillatore, io ecco vorrei che magari, se ci fosse, ci venisse comunicato che c'è, anche perché almeno la gente che frequenta quella zona possa venire anche lì, no, con maggiore tranquillità e quindi con cognizione di causa, e dice: oh, c'è anche un defibrillatore, facendo le corna, però è sempre uno strumento utile. Però io non l'ho visto quelle poche volte che sono passato di lì, quindi vorrei che almeno quel patto per il quale ha vinto il contratto, ha vinto l'appalto, venisse quella specie, quell'accordo appunto, questo, no, venisse rispettato. Dopodiché abbiamo una polemica fra il PD e l'amministrazione comunale a proposito dell'asilo nido. Noi abbiamo ospitato tempo fa e avevamo fatto anche un articolo su questo. L'assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli, il quale aveva detto, aveva espresso la sua perplessità del fatto che l'asilo nido di Recanati, Nido Tondo, si stava ampliando, però effettivamente, dice, non c'era proprio tutta questa esigenza di fare un ampliamento sino a 100 posti, mi sembra una spesa inutile, esagerata, tanto più che non è giustificata in questo momento in cui c'è anche un abbassamento demografico. E Andrea Marinelli risponde a questa perplessità di Bartomeoli. Dice: sostenere che non serve un asilo da 100 posti perché mancherebbero oggi le bambine e bambini è un ragionamento miope, dice, da burocrate più che da amministratore con responsabilità politica. È proprio in un paese che soffre di una crisi demografica senza precedenti che le istituzioni devono agire con coraggio, creando le condizioni perché le giovani coppie possono scegliere di avere figli, non il contrario. Cioè, in poche parole, dice Marinelli, se noi facciamo un asilo nido di 100 posti, diciamo, mandiamo un messaggio ai cittadini recanatesi: fate figli perché se li fate troverete posto all'asilo nido. A me mi viene un po' da ridere, ma comunque questa è un po' la filosofia, questa è l'amministratore lungimirante che non è miope, capito, che non si cala nella realtà e vede i fatti e le cose per come stanno, ma quello che dovrebbe nei suoi desideri accadere, ecco, accadere. Vabbè, tanto ragionano sempre, no, con i soldi degli altri. La questione qual è? È che è stato fatto intanto un primo step di lavori portando il numero dei posti dell'asilo da 39 a 70, e questo già è un fatto che viene riconosciuto anche dallo stesso Bartomeoli, ma in modo particolare perché a rispondere ad Andrea Marinelli poi ci pensano sia Romano Frenquelli che Elena Bernardi, che dicono, dice, ma dobbiamo essere realisti, stare con i piedi a terra, no? E per cui se arriviamo sì a 70 posti letto, 70 posti, però ci si poteva fermare lì e non spendere altri 800.000 euro per far arrivare a 100 posti quando non era necessario, si poteva anche eventualmente, tanto più che tutto questo ampliamento va a sacrificare anche una buona fetta del verde che era intorno al Nido Tondo, che poi è in una situazione infelice il Nido Tondo, perché è una strada senza sbocco, lo sapete almeno tutti, l'abbiamo una volta magari nella nostra vita individuato e frequentato. E dice che comunque il fatto che ci sia questo abbassamento demografico in città, questo è sotto gli occhi di tutti. Infatti dice: nel 2000 si registravano 170 nati, quindi 25 anni fa, l'anno scorso sono stati soltanto 107, cioè c'è stata una perdita di circa 70 nati all'anno, un calo del 63% che impone a chi amministra di riflettere seriamente sull'equilibrio tra investimenti e realtà reali necessità. Cioè, ecco, non facciamoci dei sogni o trasportare dal piacere di dire siamo amministratori lungimiranti, è giusto giusto che pensiamo al futuro e a incrementare le nascite proprio magari. Allora facciamo una cosa, togliamo i posti, intanto non ci sono liste d'attese, quindi significa che tanti nati non ci sono e quindi tante richieste non c'è, e questo dovrebbe giustificare un po' di prudenza. Facciamo l'inverso, no? Se più posti all'asilo significa far nascere più figli a ricanati, perché questo sembrerebbe un meccanismo condizionante e psicologico che scatterebbe in termini positivi fra le popolazioni, le famiglie e le giovani coppie, togliamo posti invece alla cassa di riposo o all'RSA, perché se togliamo questi posti molto probabilmente possiamo anche pensare che questi anziani possono essere tenuti a casa con un minimo di buona volontà da parte dei cittadini, perché come ci sono le famiglie che fanno i figli perché ci sono i posti nido, se ci sono pochi posti alla cassa di riposo, meno di quelli attuali che sono a disposizione, forse possiamo indurre e invogliare le famiglie a tenersi gli anziani e trovare i sistemi per assisterli in casa. Ecco, facciamo, invece di spendere 2000 euro diretta per l'IRCE, la spendete per 1200 euro a una badante e lo tenete in casa, e così magari risparmiate 700 euro, perché anche questo potrebbe essere una soluzione, no? Ecco, cioè ci sono tante mille soluzioni, basta desiderarlo, secondo naturalmente il PD. Detto questo, io non vorrei soffermarmi oltre, perché ho visto che ho preso buona parte del mio tempo a disposizione. Ho poco per dirvi di cronaca quello che è successo. C'è stato un giro di droga ad oltre 5 milioni, colpo allo spaccio in provincia, seguite 19 misure cautelari, ma questo l'abbiamo già visto due giorni fa. E poi droga via Telegram, cingoli quartier generale, ecco chi sono i 19 indagati per questa grande operazione sulla droga. Poi schianto tra auto e moto, anche questa notizia abbiamo dato ieri, schianto tra auto e moto, 39enne grave a Torrette, successo a Coridone, l'incidente è avvenuto ieri alle 2:30 di pomeriggio, il ferito è stato intubato e caricato sull'eli ambulanza. E poi abbiamo ladri nella casa terremotata, appello se volete tornare a rubare il resto ma ridatemi i vasi di mia madre. Questo è un po' la Simone Graia che fa scherza su questo, ma naturalmente la rabbia cova ancora dentro di sé. Grazie a tutti per l'ascolto, una buona giornata da parte di Astero Tubaldi. Ciao ciao ciao.